penso conoscono e apprezzano la capacità di Papa Francesco di parlare in modo semplice, in modo tale da farsi capire da tutti. Beh, nella prima udienza di quest'anno, il 4 gennaio, ha esordito così: nella catechesi di oggi vorrei contemplare con voi una figura di donna che ci parla della speranza vissuta nel pianto. Si tratta di Rachele, la sposa di Giacobbe e la madre di Giuseppe e Beniamino. Colei che, come ci racconta il libro della Genesi, muore nel dare alla luce il suo secondogenito, cioè Beniamino. E richiamandosi poi a come il profeta Geremia si riferisce a lei per dare consolazione agli israeliti in esilio, cita quelle parole che sono anche riportate nel Vangelo di Matteo. Così dice il Signore: una voce si ode a Rama, un lamento, un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. E poi il Papa aggiunge: in questi versetti Geremia presenta questa donna del suo popolo, la grande matriarca della sua tribù, in una realtà di dolore e di pianto, ma insieme con una prospettiva di vita impensata. Questo è appunto ciò a cui volevo arrivare. Mi ha rincuorato, no, che il Papa abbia usato questo termine, matriarca, e l'ha fatto con tanta naturalezza, come suo solito. Quindi il nostro tema non è poi così fuori, ma invece ci permette di recuperare quello che a volte invece rischiamo di lasciar perdere come se fosse poco significativo. Noi in quest'anno, come scuola biblica, ci siamo dedicati alla conoscenza delle storie dei patriarchi, però appunto la storia non è fatta solo dai patriarchi. La Bibbia non racconta solo storie dove gli uomini sono protagonisti. È vero che tante volte, tante cose di cui parla la Bibbia sono assegnate a ruoli maschili. Sono gli uomini che fanno la storia, ma accanto agli uomini, insieme con gli uomini, c'è una quantità innumerevole di figure femminili. La Bibbia ne è stracolma. Dal primo capitolo della Genesi agli ultimi versetti dell'Apocalisse, la donna partecipa della storia della salvezza e vi partecipa da protagonista. E allora è per questo che abbiamo voluto oggi, proprio invitando Letizia Tomassone, che a queste tematiche si dedica con passione da tempo, di aiutarci a esplorare questo mondo, che forse appunto non è così conosciuto, di cui forse non si parla troppo, magari tra di noi, però invece è un mondo reale, che non è per niente un'ombra di quello degli uomini, ma anzi riserva una ricchezza che vale davvero la pena di scoprire. Le donne non sono delle ombre nella Bibbia, ma sono figure che tante volte sanno fare la differenza, e a volte con capacità che hanno solo loro sciolgono dei nodi davanti ai quali gli uomini si fermano. Allora passo la parola e l'ascoltiamo volentieri.
Grazie. Ah no,
come è quello che c'è di più? Come?
Bene, grazie di questa introduzione, grazie di questo invito che ho accolto con molto piacere, perché essendo un parlare con persone che fanno dei percorsi di lettura biblica. Rimbomba un po'? No. Dunque, le matriarche hanno questo nome già in tutta la tradizione ebraica. Noi cristiani l'abbiamo ripresa questa terminologia da poco tempo, perché da poco tempo ci siamo accorti della possibilità di leggere le storie delle donne nella scrittura come storie a sé e non soltanto come storie che appunto portano qualcosa alla storia maschile. Le madri di cui si parla solitamente nella genealogia della Genesi, quando ci si riferisce alle genealogie ebraiche, sono Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Le troviamo per esempio proprio in una benedizione che fa parte tra l'altro della tradizione ebraica femminile, nel testo di Ruth alla fine, nel capitolo 4, si dice a Noemi, le donne dicono a Noemi, il Signore conceda, no, lo dicono a Boaz, il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Ci sono molte altre benedizioni che fanno parte della tradizione ebraica che si riferiscono proprio alle donne delle genealogie, alle quattro matriarche. Quattro perché Rachele e Lea sono mogli in contemporanea di Giacobbe, quindi Giacobbe ha un matrimonio poligamico. Poi vedremo che Giacobbe ha anche delle concubine, Zilpa e Billa, e quindi la storia si complica ancora un pochino, però queste non hanno lo statuto di matriarche perché sono schiave. In ogni caso, io volevo complicare ancora di più questa storia partendo da un altro punto di vista, e per fare questo mi servo di un bel commento che ha scritto qualche anno fa Henri De Luca, Le sante dello scandalo. Lui dice: Tamar, che è una donna di cui si parla nella Genesi, che avrà dei figli nella casa di Giuda che permetteranno alla casa di Giuda di proseguire. Tamar, a lei importa di essere madre nel popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome nell'albo di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele. Inaugura lei la breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia, che con il loro corpo infrangono la legge per dare una più giusta e misteriosa applicazione. Ed è proprio questa lista di donne, la genealogia del Messia che si trova in Matteo 1, che voglio partire per parlare di donne che sono state madri in Israele, ma sono state viste più da Dio che dagli esseri umani, spesso sono state poste ai margini della storia e della società. È come se Matteo, presentandoci le credenziali del Messia Gesù di Nazareth, ci volesse dare una genealogia alternativa a quella classica di Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Quali sono le donne che vengono citate nella genealogia di Matteo? Tamar, Rahab, Ruth, Bezzabea, che il cui nome non ricorre, si dice la moglie di Uria, e infine Maria, che è inserita in questa genealogia a causa del marito, perché è Giuseppe che la inserisce, la ingloba nella genealogia. Lei non discende dalla famiglia, dalla tribù davidica. E dice ancora De Luca: la prima, cioè Tamar, poi la vedremo più in dettaglio, si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda, cioè Rahab, era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza, Ruth, si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta, Bezzabea, fu adultera, tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima, Maria, restò incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo. Da queste cinque donne passa la storia più ambiziosa del mondo, dice Henri De Luca, quella del monoteismo e del Messia Mashiach. Il Messia, dunque, è meticcio. Viene da una mescolanza di donne straniere, queste donne, tranne Bezzabea, sono tutte straniere, vengono dall'esterno, sono come infiltrate, illegittime nella catena della genealogia e in questo modo, certo con qualche accentuazione poetica di Henri De Luca, ma noi vediamo che nel Vangelo di Matteo ci viene proposto una catena alternativa di madri in Israele, alternativa alla successione legata ai patriarchi, che già aveva i suoi problemi, quella di Sara, Rebecca, Rachele, Lea. Aveva già le sue varianti interne, perché Sara inizialmente è sterile, e allora ecco che si inserisce in questa genealogia la figura della schiava Agar, sfruttata per le sue capacità riproduttive, è divenuta madre di Israele. E poi abbiamo delle complicazioni anche con Lea, perché la moglie di Giacobbe doveva essere Rachele, anche lei peraltro sterile inizialmente. Ma Lea, la sposa non amata di Giacobbe, eppure quella che dà alla luce il più gran numero di figli, che diventeranno poi i patriarchi delle tribù di Israele. E poi Lea ha delle schiave che dà al marito come concubine perché possano generare dei figli, di fatto schiave sessuali, come Agar, che non vivono un confronto diretto con Dio come Agar, dopo verremo a questa figura. Ma i nomi di queste due schiave sono ben ricordati, anche Rachele ha una schiava che offre al marito perché lei appunto è sterile e non può avere figli. Le due donne sono Billa e Zilpa e i figli maschi di queste concubine sono in ogni caso anch'essi capostipiti di una delle 12 tribù, anche se sono tribù magari più marginali di cui si sente parlare poco, Neftali o altre così. Quindi vediamo che la storia biblica è complessa sia nella sua tradizione, quella classica che sempre si ripete, Sara, Rebecca, Rachele, Lea, è complessa, contiene una lotta delle donne per non essere ridotte alla miseria e al degrado, è complessa anche nella genealogia alternativa che Matteo costruisce per il Messia e che contiene ancora altre donne che non erano prese in considerazione nella genealogia tradizionale. La storia biblica contiene la lotta di donne e uomini che insieme cercano di resistere all'insignificanza, di sopravvivere, di mantenere e intravedere la speranza e la benedizione di Dio. Quando noi invochiamo la benedizione, come abbiamo fatto all'inizio di questo incontro, noi chiediamo che quella benedizione diventi reale per noi. È un atto di fiducia, lo ripetiamo e lo ripetiamo affinché diventi vero. Le storie di tutte queste donne, quelle classiche e quelle devianti, diciamo così, alternative, sono tutte storie piene di fascino, anche storie piuttosto complicate, come abbiamo sentito dall'introduzione di Henri De Luca, e ci raccontano però un modo schietto, diretto di rapportarsi a Dio. Accanto a queste due genealogie, su cui poi torniamo, quella delle matriarche e quella meticcia di Matteo, dobbiamo considerare anche altre donne di cui non viene ricordato che avessero dei figli, perché il loro essere madri in Israele è legato ad altro. E infatti una di queste è Miriam, che troviamo nell'Esodo, ma è una delle figure importanti che apre la strada alla profezia in Israele. Lei è guida del popolo nel passaggio del Mar Rosso assieme a Mosè, e questo viene raccontato in Esodo 15, quando lei, dopo il passaggio del Mar Rosso, esce coi tamburelli e fa danzare le donne. Ci sono anche delle bellissime immagini, un'iconografia intorno a questa capacità liturgica di Miriam, che però viene descritta come una guida del popolo. E poi nel deserto, in Numeri 12, si racconta di uno scontro tra lei, Aronne, e Mosè, sulla seconda moglie di Mosè, o meglio, sulla poligamia che Mosè stava mettendo in piedi. Ma non è tanto questo il tema è con chi parla Dio. Dio parla solo con Mosè, cioè la sua rivelazione, la sua parola è rivolta soltanto a un uomo preciso, e quindi la rivelazione di Dio è sessualmente connotata, esclude le donne, oppure Dio ha parlato anche con Miriam. E il paradosso di quel testo di Numeri 12 è che in effetti nel momento in cui Dio interviene dice: no, io con te non parlo, ma le sta parlando. È un testo molto ironico, no? Il tipico stile ebraico che fa sì che si vede nel testo che in realtà lei riceve una parola da Dio, anche se in quel caso una parola di castigo, poi dovrà star ferma perché avrà una lebbra che durerà per 40 giorni, quindi un'espulsione dal campo che però non è definitiva e comprende un rientro. Ma il suo ruolo al termine di questo racconto viene ancora più rafforzato dal fatto che il popolo non si muove nel deserto se lei non è a guida del popolo accanto a Mosè. E in più siamo di fronte a una donna, Miriam, che sta di fronte a Dio come una profetessa. In precedenza incontriamo ancora Miriam da piccola, da ragazzina, quando in Egitto gli stranieri non potevano avere, gli stranieri residenti in Egitto, quindi in questo caso gli ebrei, non potevano generare figli maschi per la paura che era agitata da una propaganda razzista. Sono testi sempre molto di grande attualità. E allora questo bambino doveva essere ucciso appena nato, la madre non ha il cuore di ucciderlo, lo affida alle acque, ma Miriam si fa custode del suo fratello neonato Mosè. E in quell'episodio di Mosè salvato dalle acque vediamo che Dio tesse come una sinergia, una complicità tra donne dei diversi popoli. Ci sono le serve, le ancelle della principessa, c'è la principessa egizia, c'è questa ragazza ebrea e c'è la madre ebrea del neonato. Tutte donne che attraverso una rete di sguardi, una rete di non detti, nessuno dice questo è un bambino ebreo, mirano a salvare il Salvatore, a dare una possibilità al futuro, salvando intanto quel bambino concreto che hanno di fronte. Ecco, questa è una delle modalità che c'è nel racconto su Miriam e Mosè salvato dalle acque, ma è una delle molte modalità attraverso le quali le donne, le matriarche che troviamo nel Primo Testamento piegano la storia a un altro modo di essere e in qualche modo plasmano anche il rapporto con Dio di Israele. Un'altra donna che diventa madre in Israele senza partorire figli è Deborah, quella di cui abbiamo messo il titolo. Deborah, la cui storia troviamo in Giudici 4 e 5. Sono due capitoli che raccontano la stessa storia. Nel capitolo 4 la storia è raccontata in modo narrativo, nel capitolo 5 è invece un canto poetico, forse uno dei più antichi canti che si trovano nel Primo Testamento, simile in questo, come Genesi almeno, al canto di Miriam all'uscita dall'Egitto, perché i testi poetici del Primo Testamento sono di solito più antichi, si presume, dicono gli studiosi, che siano più antichi perché erano più facili da ricordare, dei canti musicati che venivano ripetuti e quindi appresi a memoria, più facili per non essere traditi nella trasmissione che non un racconto che invece può essere abbellito fino a perdere il senso e la punta della storia che vuole trasmettere. Questa Deborah, come Miriam, dicevo, non ha figli e quindi a rigore non è una matriarca, eppure nel canto poetico lei dice mancavano i capi in Israele, sì, mancavano finché non sorsi io, Deborah, sorsi come madre in Israele. È un'affermazione molto forte, la madre in questo caso è la guida. E infatti lei è chiamata a essere comandante per un esercito a cui mancavano i capi. Mancava, assieme ai capi, anche una strategia per opporsi ai soprusi dell'occupante, per sconfiggere Sisera. L'occupante tendeva a occupare le strade di comunicazione tra i vari villaggi. Israele era a quel tempo stanziale. Non era più nomade, si era insediata nel territorio della Palestina, dell'antica Canaan. Avevano costruito dei villaggi, ma per sopravvivere dovevano commerciare. Ma le strade erano occupate da questa presenza fenicia che faceva sì che venissero chieste delle grandi tasse, cioè il sopruso alla fine si tramutava attraverso la richiesta di tasse e poi violenze sui villaggi più vicini, perché i soldati andavano, razziavano, violentavano, prendevano tutto quello che potevano prendere. Allora Israele era molto spaventata, mancavano i capi in Israele, ripete più volte il testo di Giudici, e Deborah viene chiamata da Dio a diventare lei la guida. Deborah, che era già un giudice, cioè era una di questi anziani che sedevano sulla piazza del paese conoscendo la legge, l'insegnamento, il decalogo, eccetera, aiutava a fare giustizia nelle relazioni tra le persone. Naturalmente il racconto vuole mettere in evidenza che è una vergogna che il popolo di Israele venga guidato da una donna, ed è una vergogna per il nemico essere dato nelle mani di una donna. Quindi è un testo che in realtà ci parla dell'onore di una donna, ma per denigrare questo onore. Anche questo lo capiamo, fa parte della mentalità storica, per cui essere sconfitti da una donna è ancora peggio che essere sconfitti da un uomo. La cosa che poi umilia ancora di più Sisera, che verrà ucciso, cioè il capo dell'esercito nemico, è che viene ucciso da un'altra donna, Jael, che lo vede arrivare nel suo accampamento, lo fa entrare nella tenda, gli offre del latte, lo addormenta e poi lo ammazza. Perché lo ammazza? Perché l'esercito di Israele, che sta inseguendo questo Sisera, entrando nell'accampamento per cercarlo, avrebbe distrutto l'accampamento, avrebbero anche loro razziato. Allora questa donna va incontro ai capi del popolo di Israele che stanno arrivando e dice: ve lo consegno, ma lasciate intatto il nostro accampamento. gli uomini di Israele non solo non erano in grado di difendere il popolo dalla violenza dei nemici, ma non erano neanche in grado di trattenere la violenza amica. E questa è una storia che nelle relazioni tra uomini e donne molto spesso si è ripetuta. La vicenda di Deborah ha preso appunto le forme di un canto, questo canto che noi, dato che cerchiamo comunque di trasmettere una cultura pacifica, pacifista, non violenta, spesso non prendiamo in considerazione, non lo usiamo tanto. Eppure un canto di una bellezza estrema, perché parla della possibilità che c'è di nuovo dopo la fine di questo conflitto, in cui anche Dio interviene, perché è Dio che fa fermare i carri del nemico in un pantano, fa venire tanta di quella pioggia che nessuno si aspettava, e quindi questo viene interpretato come intervento divino. E Deborah, che se ne accorge, attira i nemici in una valle che diventa uno stagno, e quindi i carri nemici non si muovono più. Quindi lei ha una strategia in mente, ma il cantico di Giudici 5 racconta di come dopo la pace le donne possono tornare a lavare i panni al torrente, gli uomini possono tornare a mercanteggiare sedendo intorno ai tappeti nelle tende e a fare commerci, e quindi la vita riprende nella sua serenità, nel suo svolgimento, nel quale non è previsto l'aggressione dell'altro, non è prevista l'oppressione, l'umiliazione dell'altro, ma invece c'è la possibilità di avere fiducia gli uni negli altri. E quindi è un cantico che vi invito fortemente a leggere. Ecco, noi abbiamo di queste figure alcune che si presentano come guide, capi del popolo, Miriam e Deborah, anche principesse. Sara, per esempio, è una principessa, il suo nome significa principessa, è un nome che verrà cambiato da Abramo, dopo che insieme avranno acquisito la promessa, avranno seguito la promessa di Dio, e viene tradotto come Sarai, la mia principessa. Di Sara noi abbiamo quasi tre immagini. Vi sono molte Sara in questo racconto che parte da Genesi 12. Dobbiamo sempre immaginare che Abramo non parte da Ur dei Caldei da solo, ma parte con tutta la sua piccola tribù, era ancora giovane, ma aveva una moglie, aveva un nipote, si portano dietro i servi, il famoso Eliazar, che a un certo punto Abramo vorrà far diventare il suo successore, parte anche con loro, è il governatore, il governante delle sue greggi. Partono con le greggi, con le tende, con tutto questo bagaglio, è una carovana. Di questo gruppo fa parte Sara o Sarai. Lei quindi assume la vocazione di Abramo come parte del suo cammino, e questo lo scopriamo quasi subito quando Abramo la vende per ottenere la salvezza fisica. In due occasioni Abramo, accortosi della bellezza di questa giovane sposa, la cede al capo, al re, al faraone, al principe del territorio, pur di avere salvezza, e dice: no, non è mia moglie, è mia sorella. Quindi c'è una viltà di Abramo che viene descritta in questi racconti, ma in tutte e due le occasioni Sara tace, non svela la questione, non dice: guardate che io sono sua moglie, perché capisce che se lei è la moglie ed è l'oggetto da conquistare, Abramo sarà ucciso. È quello che per esempio succede a Bezzabea, il cui marito viene ucciso perché Davide la vuole come moglie. E in questo tacere lei, nella tradizione ebraica, viene rappresentata come Goel per Abramo, cioè salvatrice, rifugio per lui. Lei è quella che lo consola, che lo salva, che gli dà la possibilità di sopravvivere, e poi è Dio stesso che si muove per salvarla dall'harem e quindi dalla violenza sessuale. C'è anche tutta una storia di impotenza e sterilità della corte e dell'harem in cui lei viene inserita, cioè finché lei è in questo harem nessuno più concepisce figli, non solo le mogli varie dei principi, del principe, ma anche gli animali, cioè tutto si ferma, tutto si congela, e Dio quindi interviene poi con dei sogni, fa in modo che questi principi si rendano conto di quello che hanno fatto, restituiscano Sara al marito e con lei gli restituiscano anche delle ricchezze, ed ecco come lui tra l'altro diventa potente, perché acquisisce queste ricchezze dalla paura che si scatena nel faraone e nel principe di aver violato una norma, un comandamento di Dio, di aver commesso adulterio, ma per fortuna la cosa non è avvenuta. Assieme alle ricchezze però arriva anche Agar, che infatti viene descritta nella tradizione ebraica come una principessa egizia, cioè quando Sara era nell'harem del faraone, questo faraone riconosce la grandezza del Dio di Abramo, che è talmente potente che appunto ha reso sterile tutta una corte. E cosa pensa, secondo appunto la leggenda ebraica? Pensa: mia figlia sicuramente starà meglio in una casa di questo genere che non a corte, e quindi meglio essere serva in una casa in cui c'è un Dio così potente, in una tribù di questo genere, piuttosto che rimanere qui. E quindi la cede, la dà come serva a Sara, serva personale. Ma Sara si dimentica della violenza che lei stessa ha subito o ha rischiato di subire. Si dimentica dell'harem e del fatto di essere stata venduta come una schiava sessuale, e fa di Agar, a un certo punto della storia, la schiava sessuale di Abramo. E questa è la seconda Sara che noi incontriamo nel testo di Genesi. È una padrona crudele che arriva fino a opprimere duramente Agar quando è incinta, per la gelosia di vederla incinta, e arriva a provocarne la fuga nel deserto, quel deserto in cui Agar incontrerà Dio e vedrà colui che la vede. E poi, quando il bambino dell'altra sarà un po' più grande e quando lei stessa sarà avrà ricevuto un figlio da Dio, la caccerà nel deserto, e qui inizia tutta l'altra storia che è anche raccontata nella tradizione musulmana. È la storia di una Agar che da sola nel deserto, con l'aiuto di Dio, fa sgorgare l'acqua dal deserto, raduna delle popolazioni intorno a sé, si crea una piccola oasi, un luogo in cui è possibile vivere, il bambino cresce, lei non si risposerà mai, secondo la tradizione musulmana, e sarà lo scopo della sua vita far crescere questo bambino che poi è Ismaele, e quindi capostipite della tradizione successivamente identificata con la tradizione musulmana. Queste due figure nel conflitto tra padrona e schiava, dove anche la schiava ha degli atteggiamenti di rudezza, di durezza nei confronti della padrona Sara. Queste due figure sono rappresentate, identificate dalle schiave nere americane e dalle loro discendenti come rappresentative della storia che loro hanno vissuto, che le schiave americane hanno vissuto nei rapporti con le donne bianche, tant'è vero che essendo Agar una schiava egizia è spesso rappresentata come una donna nera, e sì, appunto quando abbiamo fatto l'anno scorso un incontro tutto sulla figura di Agar abbiamo anche visto qualche immagine di questo triangolo che si crea, che però non è un triangolo volontario. Agar non sta con Abramo perché lo desidera, ma viene usata come corpo per la produzione. E infine c'è una terza figura di Sara nella Genesi, ed è quella della madre, della moglie che accompagna Abramo, e nel racconto della visita degli angeli alle querce di Mamre prepara la focaccia, cucina mentre Abramo si dà da fare con gli ospiti, sta dietro alla tenda come facevano le donne all'epoca per non farsi vedere dagli ospiti maschi, ma sempre attenta di quello che sta succedendo nell'accoglienza, e lei ride di fronte a Dio. Viene descritta come quella che è incredula di fronte all'annuncio degli angeli che diventerà madre, perché dopo tutta una vita di sterilità, di tentativi, anche il tentativo con Agar che non è andato a buon fine, tutti i vari tentativi che hanno fatto lei e Abramo per avere dei figli, praticamente non crede più alla promessa di Dio. È come se in questo caso lei rappresentasse il credente che ha sempre tenuto alla parola di Dio, ma arriva un momento in cui la fede cade. E d'altra parte si racconta il testo, che anche Abramo si mette con la fronte per terra per non far vedere che sta ridendo o che sta sorridendo, che in fondo anche lui è incredulo di fronte a questo annuncio, ma è soltanto a Sara che si rivolge il rimprovero degli angeli. Poi gli angeli, sapete, sono i tre che in realtà sono Dio, perché nel capitolo subito successivo questi tre diventeranno uno solo di fronte ad Abramo, e sarà Dio che parlerà con lui. Quindi è una figura di questi ospiti molto ambigua o ambivalente, non ambigua in senso negativo, complessa. È una presenza divina che si manifesta attraverso i tre che vanno ospiti nella loro casa. Lei sta zitta di fronte all'accusa degli angeli, dopo, quando nascerà Isacco, dirà: Dio mi ha dato motivo di ridere, e quindi lo chiamerà Isacco, che appunto ha a che fare con il verbo che richiama il ridere. Quindi lei, Sara, è la prima di una lunga serie di donne la cui sterilità è sconfitta da Dio, che cerca la loro felicità, la felicità di queste donne. Quindi noi abbiamo donne che sono principesse, ma che diventano schiave, e schiave che diventano principesse, Agar che da principessa diventa schiava e poi diventa capostipite di tutto un popolo, tanto che anche tutti i pellegrinaggi, i movimenti liturgici che si fanno alla Mecca ripetono i gesti di Agar. E abbiamo anche delle straniere, e sono queste le donne interessanti, perché hanno arricchito la storia del Messia affinché questo Messia non si credesse puro, incontaminato o perfetto. Il Messia non ha una genealogia incontaminata, non è di razza pura, sarebbe stato fuori dal mondo, perché di fatto nessuno di noi ha una sola identità nella sua storia. Ma la storia del Messia è proprio questa apertura a tutti i popoli. Perché? Perché l'amore contamina, come sa bene ci racconta la mistica ebraica, e il Messia, per essere passato attraverso queste storie di donne, conosce a fondo la materia dell'amore, di questo amore che contamina. Una delle straniere più interessanti è Ruth, che è addirittura straniera di un popolo che era stato maledetto e non poteva convertirsi all'ebraismo, perché anche nell'antichità ogni popolo poteva a un certo punto decidere, ogni persona poteva decidere anche un'adesione, diventare un proselita in Israele, ma i moabiti non potevano, tanto che quando poi viene commentato dai rabbini questo testo di Ruth, si dice: ma il divieto, la maledizione riguardava solo i maschi del popolo di Moab e non anche le donne. Comunque Ruth è una straniera in Israele, un'altra straniera è Esther, che invece è un'ebrea in Babilonia. Anche qui, come nel caso di Sara e Agar, abbiamo due posizioni quasi speculari. Esther fa parte della piccola popolazione ebraica che è rimasta in Babilonia dopo il ritorno degli esuli, che stanno già a Gerusalemme cominciando a ricostruire il Tempio. Lei invece fa parte di quel popolo che sta cercando di assimilarsi, tanto che il suo nome nel testo è il nome di Adassa. Non è chiamata Esther, che è il nome ebraico. E dall'altra parte invece Ruth, che è una donna moabita che entra nel popolo di Israele, una storia ambientata molto prima, e quindi abbiamo due modi di essere stranieri: il modo del popolo di essere straniero e quindi di vivere tutte le tentazioni dell'assimilazione in un altro luogo, e il modo invece di Israele come popolo di maggioranza di accogliere o non accogliere una persona straniera che arriva. E il fatto che queste donne siano straniere indica che sono dislocate, che sono in una posizione scomoda, una posizione difficile per loro e anche inquietante, che le fa diventare agenti di un divino che è sempre altro, è sempre altrove, che non è configurato nella identità classica e tranquilla che passa di madre in figlio. Allora, la storia delle matriarche, quelle della tradizione classica, dopo Sara che viene con Abramo da Ur dei Caldei, è la storia di un popolo che va a cercare le figlie, le mogli per i propri figli nel paese d'origine. E quindi mentre loro sono da un'altra parte, sono nomadi, mandano qualcuno a cercare una moglie della famiglia, della tribù del padre. Così succede per Rebecca, così succede con Giacobbe, che va da Labano, che è un parente della madre, e quindi sposa poi le due figlie di Labano. Invece queste donne straniere, Ruth, Esther e anche tante altre, sono in una collocazione scomoda, diversa, divergente, che le fa diventare testimoni di un Dio altro che viene da fuori, che è straniero lui stesso, che non ha dove posare il capo, come dice Gesù, è sempre oltre e non può essere posseduto. Ruth è segno di benedizione, di apertura tra i popoli, di apertura della promessa a tutti i popoli, perché anche se la storia non si riferisce a un fatto storico, non è probabilmente realmente vissuta, Ruth, Naomi, Boaz, tutti i personaggi di questo bel racconto, ma la storia è riferita ad un tempo in cui le mogli straniere erano bandite per decreto e in cui chi si rifiutava di ripudiare queste mogli straniere e i loro figli era picchiato a sangue o proscritto attraverso liste di peccatori contro la purezza etnica. Queste storie le troviamo in Esdra 10, in Neemia 13, dove appunto il tentativo di ricostruire l'identità del popolo dopo il ritorno in Israele fa sì che si sviluppi una caccia alle mogli straniere che creano troppi legami con i popoli stranieri circostanti. Ruth invece è una moabita, moglie straniera, che diventa credente nel Dio di Israele e diventa la nonna del re, il re per eccellenza che è Davide, che è l'antesignano del Messia, lui stesso una figura messianica. Quindi questo racconto è un racconto profetico che apre la storia e i cuori a una umanità mescolata e meticcia. E naturalmente questo ci chiede di prendere posizione, cioè anche le storie di queste donne ci chiedono di, non solo di essere contemplate, viste come una storia bella, antica, eccetera, ma ci chiedono di prendere posizione. Dicono gli esegeti e sostengono gli studiosi che le storie di donne che comprendono sempre complicati maneggi di corteggiamenti, seduzioni, appunto Ruth che si infila sotto le coperte di Boaz, e altre storie, oppure la stessa Bezzabea che sta facendo l'abluzione rituale nuda sul tetto della sua casa, tutte queste storie che poi raccontano anche di bambini e bambine che nascono sono di origine della tradizione orale femminile, cioè che erano le donne che raccontavano le storie che riguardavano le donne e che queste storie sono poi state accolte nella grande storia scritta quando ha cominciato a essere scritta, ma vediamo che qui confluiscono in qualche modo le storie che vengono dagli uomini e dalle donne che hanno fatto la storia di Israele, e questo ce le rende ancora più vive, no? Ci fa sentire che la storia raccontata nel Primo Testamento è una storia che ha bisogno di molti autori e molte autrici, non solo che facciano le cose, che vivano le esperienze, perché sono tutte storie che nascono da esperienze concrete, ma anche molte autrici e molti autori che abbiano a che fare con la promessa di Dio. Vi voglio ancora parlare di Rahab, che è un'altra delle donne di cui si parla nella genealogia di Gesù. Anche lei è una donna straniera, è la prostituta di Gerico che salva le spie di Giosuè. Si parla di lei in Giosuè 2 e poi ancora in Giosuè 6, versetti 22-23. E questa donna aveva una locanda. Le spie di Giosuè, quando arrivano a Gerico, fanno capo a lei. Quando viene un controllo, lei le nasconde sul tetto, sotto della paglia che aveva sul tetto, e così salva la loro vita. Ma perché lo fa? Lo fa per salvare la sua famiglia, lo fa perché riconosce nel Dio di Israele un Dio più potente. Il testo biblico racconta che lei rimane con tutta la sua famiglia salva all'interno del popolo di Israele fino ad oggi, dice il testo. Quindi la sua identità straniera nel popolo di Israele viene mantenuta, anche se lei diventa una proselita e anzi, secondo i Midrash, diventerà anche la moglie di Giosuè, il quale, ammirando il suo coraggio, la sua capacità, la sua strategia, la vuole come moglie. e quindi viene assimilata all'interno del popolo di Israele, ma fino ad oggi è rimasta come una straniera in mezzo a noi, a vivere come segno di una benedizione di Dio che si estende a tutte le nazioni. Quindi vedete che molte di queste figure sono figure che raccontano di quella promessa così importante che viene data a Abramo quando Dio gli dice: questa promessa è per te, ma tu sarai benedizione per tutte le famiglie dei popoli. E da dove passa questa benedizione? Passa attraverso le donne e gli uomini che questa promessa poi fanno vivere. Tra le matriarche troviamo poi Rachele. E voglio leggere un testo, non l'ho portato, ah, questa è una bella cosa. Volevo leggervi un testo di Stefan Zweig, ma vedo che ho lasciato a casa il passo. Non importa, vi racconto. Perché Rachele è quella che discute con Dio. Di lei viene raccontato in un midrash ebraico che contesta la violenza con cui Dio vuole distruggere il popolo. Perché? Perché Rachele, come abbiamo visto, aveva una sorella con cui divideva il marito. Naturalmente però Rachele e Giacobbe si erano innamorati, avevano vissuto il loro periodo di fidanzamento, Giacobbe era stato costretto a lavorare 7 anni per poterla avere in moglie, ma quando arriva il giorno del matrimonio Giacobbe riceve a sua insaputa un'altra moglie che è Lea, perché Lea era la figlia più grande di Labano e non poteva essere lasciata nubile se si sposava la più piccola, perché secondo le solite tradizioni patriarcali che forse fino a qualche decennio fa conoscevamo anche noi, prima doveva sposarsi la più vecchia, non era ammissibile che si sposasse prima la più giovane. E quindi il Midrash racconta di come Rachele ha pietà di Lea, nonostante tutta la gelosia che il Midrash stesso racconta, che noi possiamo immaginare, ma ha pietà di Lea perché se venisse svergognata da Giacobbe la prima notte di nozze, cioè se Giacobbe si accorgesse che non è lei, potrebbe essere cacciata, forse messa del tutto al bando, la sua vita sarebbe finita. Eccolo, 38. Lei è una donna che all'inizio non ha nessuna rilevanza, è semplicemente la moglie di uno dei figli di Giuda. Giuda, uno dei capi tribù, le dà questo figlio, ma il figlio non è amato da Dio e quindi muore. Allora il padre, secondo la legge del Levirato, le dà il secondo figlio, però il secondo figlio non vuole avere un figlio proprio, cioè generato fisicamente da lui, che sia il figlio del fratello morto, perché questa era la legge del Levirato, e quindi disperde il seme, e questo è il famoso Onan. Dio si dispiace e fa morire anche lui. Naturalmente si sparge l'idea che questa Tamar sia una specie di strega che fa morire i suoi mariti, perché uno muore, l'altro muore, lei non resta mai incinta, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in lei. Mentre il racconto biblico fin dall'inizio ci dice che è Dio che vede l'ingiustizia dei mariti, va bene, questo è l'antefatto. Il terzo figlio Giuda non glielo vuole dare perché ha paura che muoia, quindi le dice: no, torna a casa di tuo padre, quando sarai grande ne riparleremo. Ma il figlio si fa grande e nessuno le propone di sposarlo. Quindi Tamar si decide, si veste da prostituta, si vela tutta e va su una strada su cui sa che Giuda, il suocero, passerà e sta a un rapporto sessuale con lui e rimane incinta. Naturalmente Giuda non si accorge che è lei, forse non l'aveva neanche mai guardata bene da vicino, non sapeva chi fosse questa giovane donna, in più era tutta velata, non gli importa un granché. Siccome non ha soldi dietro, le lascia dei sigilli, un pegno, un bastone, un sigillo come pegno che pagherà. Il giorno dopo manda a pagare la prostituta, ma la prostituta non si trova e tutti gli dicono: su questa strada non c'è mai stata nessuna prostituta. Quindi abbiamo anche qui una storia iniziale di seduzione piuttosto pesante anche. Quando si scopre che lei è incinta, la cosa diventa visibile, Giuda, per giustizia, la vuole bruciare sul rogo, perché lei è stata adultera, non ha mantenuto la sua vedovanza, cosa è successo, non è successo, lei va uccisa. Allora, la cosa interessante è che Tamar non vuole svergognare Giuda di fronte a tutti, perché tutto sommato lei vuole entrare nella linea della discendenza di Giuda, e quindi gli fa sapere che lei ha ancora il suo bastone in pegno. E lui si accorge di cosa è successo. La storia evidentemente svela, sembra una tragedia greca. Si svela la storia e Giuda dice: lei è stata più giusta di me. Cioè Giuda in questo caso ha la capacità di riconoscere che lui è stato ingiusto non dandole una possibilità di essere madre in Israele, e i due figli, perché saranno due gemelli che lei darà alla luce, saranno anche loro inseriti nella genealogia di Davide e quindi nella genealogia del Messia e quindi in quella di Gesù. Ecco perché Matteo la cita, anche se non fa parte della genealogia dei patriarchi, perché sarebbe già una generazione dopo, perché le matriarche si fermano alle madri di Giuda e degli altri undici di quella generazione. Quindi anche qui noi abbiamo a che fare con una donna molto interessante che prende l'iniziativa perché sente che non può essere lasciata da parte nella promessa del popolo, perché avere dei figli nel popolo di Israele all'epoca significava far parte della promessa, che il tuo nome sarebbe stato ricordato, che tu avresti dato un contributo, e chissà se non sarebbe nato il Messia da te. E quindi effettivamente lei si inserisce nella genealogia del Messia, anche con questo punto interrogativo, con queste strategie che d'altra parte quelle dovevano essere, non aveva molte altre possibilità di azione. E evidentemente queste matriarche che si rivelano così anche capaci di diventare soggetti della loro storia, della loro vita, e che cercano di acquisire una possibilità di esistere e di sussistere attraverso le generazioni in quanto madri, ci raccontano di una fede molto tenace che non vuole lasciarsi schiacciare nel silenzio. E vorrei concludere con un'immagine che traggo da Lilli Spizzichino, che è una studiosa ebraica che anche abbiamo conosciuto agli incontri di Camaldoli tra ebrei e cristiani. Lei dice che all'inizio del sabato le luci nelle case, le luci dello Shabbat, devono essere accese dalle donne, perché le donne hanno un precetto: dato che Eva ha spento la luce di Dio in Adamo, prendendo il frutto, come dice Genesi Rabbah 17:8, allora le donne devono ripristinare lo splendore primordiale del creato, illuminando i cuori umani con un'invocazione che chiede questa illuminazione. Quindi materialmente accendono le candele e con la preghiera domestica, la preghiera del sabato, invocano la luce nell'animo degli uomini e delle donne. E la forza di queste donne, delle matriarche di allora, di quelle meticce e di quelle patriarcali, diciamo così, di quelle marginali, di quelle straniere, di quelle ebree, e la forza di tutte queste donne fino ad oggi che permette di continuare ad accendere quelle luci anche per noi oggi.
Grazie intanto, e abbiamo prima della conclusione una decina di minuti per appunto fare delle domande, chiedere degli approfondimenti, sottolineare qualche aspetto che ha colpito.
Non voleva intervenire.
Probabilmente è solo un attimo del contesto. Io volevo cercare una conferma che ho trovato in un libro di Padre Maggi. Se non erro, purtroppo l'ho dimenticato anch'io, si intitolava Maria Eretica, che vedeva appunto queste figure delle donne come colei che esce dalla vita normale della cosa, però parlava anche di una presenza femminile all'interno della tenda che custodiva l'arca, o come, non ricordo bene se all'interno della liturgia o come custode. Io volevo sapere se all'interno del suo studio ha trovato conferma di questo oppure no. Grazie.
Rachele.
Non essendo esperta in materia, allora faccio fatica a immaginare che una donna o un umano possa correggere un Dio o Dio. E quindi stavo cercando di forse interpretare in modo più o meno letterale. Potrebbe essere la nostra percezione, la percezione dell'umanità che in quel discorso diventa pronta di affrontare la competenza di Dio, che sarà anche, che avrà anche il lato misericordioso, che quindi anche l'umanità guadagna questa facoltà del perdono che magari prima non c'era, essendo stato anche l'umanità molto vendicativa. Non so se potrebbe essere.
Grazie.
Conti di molti, ma rapidamente qualche idea su come questo essere matriarca si potrebbe tradurre nelle nostre chiese, poi concretamente per quanto concerne la figura delle donne nelle chiese, la chiesa valdese in primis, ma anche se lei ha qualcosa da dire anche per la chiesa cattolica.
Io faccio una domanda molto stupida, molto semplice: ma perché tra le matriarche non c'è mai Eva? Forse perché è scritto che invece che essere una madre per il popolo di Israele è la madre di tutti i viventi, che ha questa dimensione universale, una dimensione che le altre forse non hanno, ecco, che...
Vorrei collegare semplicemente con un richiamo all'ultima osservazione di Nietzsche sul ruolo di Eva per tutte le genti, portandoci proprio per la nostra contemporaneità. Cioè c'è una figura oggi legata al popolo ebraico che svolge nel modo più visibile ed eccezionale il ruolo di giudice, con una rilevanza che è per tutte le genti, che è quella di Justice Ginsburg, membro della Corte Suprema degli Stati Uniti e che qualcuno definisce la donna più potente del mondo. Perché? Perché solo la Corte Suprema degli Stati Uniti può controllare l'uomo più potente del mondo, che è il Presidente degli Stati Uniti d'America. E allora mi viene, come dire, mi tocca il fatto che lei ha raccontato che il suo impegno totale per la liberalizzazione delle donne, per le battaglie sui diritti civili, è nato quando lei aveva 11 anni, che era morta sua madre e che in casa hanno dovuto aspettare 6 ore per poter pregare accanto alla madre morta perché non c'era nessun uomo in casa. E quindi lei lì ha maturato una tale forza di ribellione di cui noi abbiamo oggi l'onda lunga, perché in realtà quella sua strenua difesa del ruolo magari minoritario in seno alla Corte Suprema è veramente un dono per tutti i popoli e naturalmente anche per i laici di tutti i popoli che sono con noi nelle nostre battaglie.
Sì. Grazie di questa storia, è bellissima, io non l'avevo notata, non la conoscevo, adesso andrò a vederla. E, effettivamente esiste un ebraismo escludente delle donne dai ruoli religiosi, esiste anche un ebraismo riformato che invece include le donne, per esempio nel numero di quanti possono pregare. Bisogna notare che l'ebraismo escludente è una conseguenza dei ghetti e della diaspora che dal 70 della nostra era fino a 60 anni fa ha tenuto l'ebraismo in vita attraverso una rigidità sempre più forte del modo liturgico di svolgere le cose. Quindi in realtà all'epoca del Primo Testamento le storie che noi abbiamo letto non erano ancora configurate attraverso una divisione tra sacerdoti e non sacerdoti, chi stava dentro, chi stava fuori, e dopo il ritorno dall'esilio che il Tempio si configura come lo conosciamo noi oggi, quindi con i tre cortili, quello solo per gli uomini, quello solo per gli uomini ebrei, quell'altro che include anche gli uomini pagani e quello per tutti, compreso le donne. Questo mi riporta alla prima domanda che è stata fatta. Evidentemente se Maggi dice che lui ha trovato tracce di donne che stavano nella tenda del convegno, sarà vero. Io non ne ho mai sentito parlare, ma è possibile che nel periodo dell'esodo, e quindi quando l'arca era sotto una tenda, le guide del popolo non fossero soltanto maschi, perché come abbiamo visto ci sono state molte possibilità per le donne di inserirsi nell'arco della storia e di essere di fronte a Dio, come Miriam per esempio è di fronte a Dio e contende con lui. Quindi anche questa è una cosa da verificare. Escludo che invece nel tempio, nel secondo tempio, quello dopo l'esilio, ci fosse spazio per le donne, perché tutti i testi degli storici e dei biblisti ci dicono che le donne non avevano accesso al cortile interno del tempio, perché appunto non erano ammesse in base all'impurità rituale che è sempre attribuita alle donne. Sulla questione del contendere con Dio vorrei richiamare anche qui la caratteristica della fede ebraica. I midrash che sono stati elaborati dagli ebrei nel corso dei secoli sempre parlano di un discutere del credente con Dio. Cioè il credente ebreo non si accontenta di una parola di Dio che gli viene data e basta, ma discute con Dio, e questa è già una caratteristica di Abramo, che discute con Dio la questione della distruzione di Sodoma e Gomorra, e forse leggerete insomma quel brano. Proprio lì nasce questa caratteristica della fede nell'ebraismo, che è una fede che sempre chiede a Dio di fare un passo in più, di fare qualcosa in più per venire incontro alla nostra piccola umanità. Naturalmente questa è una scuola di pedagogia per gli esseri umani, cioè è chiaro che contendendo con Dio in realtà gli esseri umani stanno discutendo sulla propria capacità di essere più giusti, di saper perdonare, di saper fare un passo indietro, quindi è una pedagogia del dialogo, della contesa, che fa crescere se stessi, ma anche la comprensione che si ha di Dio e il modo in cui Dio poi si manifesta nella storia. In questo senso la Rachele che contende con Dio, che è dentro al Midrash, rientra assolutamente nella categoria del credente ebreo, uomo o donna che sia, che non accetta semplicemente che Dio si presenti come un Dio di distruzione, come un Dio di dominio, come un Dio che non lascia spazio alla giustizia o alle vite sprecate, alle vite scartate delle persone che sono cancellate. E in questa tradizione anche i testi, per esempio i canti del servo dell'Eterno, che parlano di una persona o di un popolo schiacciato, emarginato, umiliato, e che chiedono a Dio e che parlano della promessa di Dio per questo popolo schiacciato e umiliato, chiedono una vita, una possibilità di benedizione, sono attribuiti da alcuni studiosi a una tradizione profetica femminile, e anche questo è interessante. Il Dio della consolazione potrebbe riferirsi a una esperienza femminile della storia. E poi sappiamo che questi canti del servo dell'Eterno sono stati acquisiti da Gesù come parte della propria storia. E quindi il contendere con Dio aiuta a crescere, e forse noi come cristiani dovremmo recuperare questa dimensione nella preghiera, e non restare soltanto nella sottomissione, nell'ascolto, ma anche imparare a contendere. Su Eva, come madre universale, in effetti lei si è data la risposta. I primi 11 capitoli della Genesi parlano della storia di Dio con tutta l'umanità, e dal capitolo 12 che inizia la storia concreta con Israele, ed ecco perché i patriarchi partono da lì, da Abramo, e le matriarche partono da lì, da Sara. È la storia concreta di questo popolo che si chiude per poi potersi riaprire attraverso queste donne che vengono dall'esterno e che sono portatrici della promessa. E infatti so che il vostro corso biblico quest'anno inizia da Genesi 12.
E, infine, la domanda più difficile è le donne nelle chiese. Naturalmente sempre ci sono state donne che hanno predicato, letto i testi, che hanno vissuto la promessa, la benedizione di Dio come qualcosa che non riguardava soltanto gli uomini e che non le obbligava a stare soltanto in seconda fila, in silenzio, in piedi, da un'altra parte, dietro delle grate. Anche nelle chiese cristiane, nelle chiese ortodosse, cattoliche, protestanti, le donne hanno rivendicato uno spazio. Lo hanno fatto non per essere loro in prima fila, ma in quanto figlie di Dio, in quanto portatrici di una dignità e di un'immagine di Dio, un imago Dei, che le collocava allo stesso livello. Questa stessa cosa continua, perché c'è sempre ancora bisogno di ottenere questa visibilità e questa presenza, non per le donne stesse, ma intanto perché le ragazze, le nuove generazioni, le donne non vengano umiliate ed emarginate. In secondo luogo perché la promessa che viene da Dio è molto più larga, se può comprendere le voci delle donne e degli uomini. Nella Chiesa Cattolica si è aperta una strada, una commissione di studio che sta lavorando sul diaconato femminile. Ci sono già molte esperienze in molte parti del mondo e anche in Italia sull'insegnamento teologico e biblico delle donne, sulla predicazione. E anche se questo ancora non è del tutto riconosciuto, anche il movimento ecumenico ha avuto le sue profetesse. Pensiamo a Maria Vingiani, che ha portato la sua voce appunto nell'ecumenismo fin dal Concilio Vaticano II. E quindi il cammino va avanti. Non saremo mai soddisfatte fino a quando non ci sarà una pienezza di riconoscimento, di dignità per tutte. Non appunto per dare una maggiore visibilità ad alcune o per avere dei privilegi, ma perché donne e uomini insieme siamo fatti a immagine di Dio e quindi insieme dobbiamo essere portatori e portatrici di quella promessa, di quella parola, di quella rivelazione e contendendo con Dio farla diventare parte della nostra vita. Se noi non discutiamo mai con Dio, la nostra fede resta sterile. Non si materializza, non diventa la guida, la luce che ci permette di manifestare pienamente questa parola nella nostra esistenza. E di motivi per discutere con Dio ne abbiamo continuamente, perché noi viviamo nella limitatezza, viviamo nel senso di colpa anche, viviamo nell'ingiustizia, nella complicità. E quindi abbiamo da discutere con Dio per discutere con noi stessi. Di questo certamente siamo tutti e tutte consapevoli.
So che quest'ora è pretenzioso aggiungere altro, ringrazio ancora Letizia, lei ha acceso delle luci. E questa ultima, per esempio, non ha dato paura di contendere con Dio, e le domande che avete non avete paura di pensarle e di farle anche nei gruppi ai docenti. E se volete continuare a riflettere sulle donne, martedì prossimo alle 17:30 nella Chiesa Evangelica Luterana, quindi in Campo Santi Apostoli, il rabbino capo di Venezia, Shalom Barut, tiene un incontro che precede la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e si sofferma appunto a presentare il libro di Ruth. Buona serata e buona continuazione.
Grazie.